Un saluto ascoltatrici, un saluto ascoltatori, bentornate, bentornati a CALT, il quotidiano culturale di Radio Popolare in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, il numero per scriverci durante questa puntata 331-6214013 con WhatsApp, Telegram o un SMS oppure diretta chiocciola popolarenetwork.it con una mail. Potete scriverci anche in altri momenti a CALT@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook CALT Radio Popolare. Saremo in podcast sul sito di Radio Popolare al termine di questa puntata con gli argomenti di quest'oggi. Ritroviamo Antonio Serra, la rubrica di fumetti del venerdì che chiude la settimana. Eccezionalmente parliamo con Giovanni Chiodi di un debutto piuttosto clamoroso all'Orchestra dei Pomeriggi Musicali. È stata eseguita e lo sarà ancora per questo weekend l'opera Ritrovata di Umberto Giordano, Marina. Ce ne parlerà lui, che appunto ha assistito alla prima rappresentazione. Vi parleremo con Tiziana Ricci, come sempre, di arti visive, ma mi ha raggiunta proprio adesso per il ricordo di un regista, sceneggiatore soprattutto grande amico di molti di noi e di Radio Popolare, che purtroppo è scomparso proprio ieri notte, ieri mattina presto. La notizia l'abbiamo data a CALT e adesso ovviamente è stata rilanciata da molte delle realtà e delle istituzioni dove aveva lavorato e aveva prestato anche attività come docente. Parliamo di Carlo Sigon. Barbara Sorrentini, eccola qua per ricordarlo, anche perché tu l'hai intervistato tante volte.
Buongiorno, sì, certo, l'ho intervistato tante volte, però di Carlo Sigon bisogna dire che comunque era un amico, no? Non solo amico.
Guarda, era mio compagno di banco a scuola,
lo so, ma,
al liceo,
no, ma sì, quindi... ma non è facciamo a gara chi lo conosce meglio,
no,
lo conoscevamo
non è quello,
tutti,
era solo per dire
bene.
Che era amico di molti di noi, compreso...
No, e quindi chiaramente il ricordo è anche, cioè ci tocca a livello emotivo maggiore. Sapevamo che non stava bene, sapevamo che si era trasferito nella sua, diciamo, città d'origine, o meglio luogo d'origine, visto che la sua famiglia proveniva da lì, in Puglia, dove insomma è stato malato, lo raccontava tranquillamente ovviamente, e quindi questo ci fa ancora più male. Però è stato tutto successo in maniera molto serena. Come dicevi tu, ci sono stati tantissimi ricordi dalla scuola civica, R3, che ha presieduto per anni, e si è veramente preso a cuore una squadra di registi, di nuovi registi, più giovani, meno giovani, che facevano capo a questa associazione milanese, che in qualche modo ne tutelava un po' i diritti, il lavoro. Noi lo ha ricordato Claudio Bisio, che ha lavorato insieme a lui nella cura del gorilla, tratto dal libro
di
Sandrone Dazieri, che ovviamente ha interpretato in maniera molto particolare, lui ha diretto, ed erano anche amici naturalmente. Noi sì, lo abbiamo avuto qui diverse volte per i suoi film, per i suoi documentari. Ricordiamo che arrivava dalla pubblicità, ha lavorato molto anche nel video musicale con Elio e le storie tese, però appunto la sua passione era il cinema, un racconto della realtà, di una certa realtà fatta a modo suo, che in qualche modo rispecchiasse veramente quello che era il suo modo di vivere, di pensare. Recentemente ha fatto anche un documentario sull'Inter, anche l'Inter ha espresso il suo cordoglio nei confronti di Carlo, perché era un interista comunque appassionato e ha dedicato a Zanetti Story, un documentario girato con Simone Scafidi, e poi l'ultimo che aveva fatto era appunto dedicato alle stelle dell'Inter, agli scudetti dell'Inter, e anche in quell'occasione l'abbiamo avuto qui ospite. È stata l'ultima volta, era il settembre del 2024, teatro e poi il film è uscito, ha avuto una sua distribuzione. Possiamo ricordarlo così, con la sua voce, insomma, salutarlo così. Inter, due stelle sul cuore, un film che è un po' come dice il nome, il titolo, celebra il 20° scudetto del club nerazzurro. Con noi in studio il regista Carlo Sigon. Ciao Carlo, bentornato.
Ciao, grazie mille. Ciao.
E non so da dove partire perché questo documentario che sarà poi dal 19 al 25 settembre in sale. Allora, da dove sei partito? Perché in questo documentario si vedono tante cose, ovviamente legate non solo alle partite ma anche con le voci in prima persona, sono anche momenti forse più toccanti a volte.
La Genesi è, in realtà è Filmaster, la casa di produzione che ha proposto a Inter di fare un progetto sul ventesimo scudetto. Parliamo di febbraio, quando si è cominciato a parlarne all'inizio, perché non era ancora vinto, ma era abbastanza...
Si sentiva nell'aria.
Sì. In realtà la stagione dell'Inter, che è stato anche un po' un dramma dal punto di vista drammaturgico nostro, è stata una stagione senza grandi scossoni. A quel punto, una volta capito che questo sarebbe successo, hanno contattato Inter. Inter era interessata, noi siamo arrivati poi... Io sono stato chiamato da Filmaster, quindi non è un progetto che parte da me, insieme all'autore Marco Curti e a Paolo Vari, che ha fatto da produttore creativo, abbiamo cominciato a ipotizzare una struttura narrativa che poi è andata in vacca allegramente, perché ovviamente non eravamo, adesso ti racconto perché, ma non siamo stati nelle condizioni di fare esattamente quello che volevamo. Cioè, quello che abbiamo cominciato a fare fondamentalmente è, intrufolandoci in un meccanismo molto complesso come quello di una squadra di calcio, l'Inter in particolare, che ovviamente ha tutta una serie di procedure di anche di protezione ovviamente, e quindi abbiamo cominciato a capire cosa potevamo fare. Il primo ciak è stato su con Inter Napoli a bordo campo, con due operatori, con tre macchine da presa nostre, e poi abbiamo cominciato con le interviste. Anche le interviste, che secondo me sono la parte più, appunto, più, non dico sorprendente, però più inaspettata del film, le abbiamo fatte abbastanza contingentate, due o tre al giorno, una dietro l'altro, pam pam pam, senza grandi momenti di preparazione. Però il risultato qual è stato? Che c'è stato un momento in cui io ero anche un po' preoccupato all'idea che poi questo film si sarebbe risolto in materiale di repertorio più o meno glorioso e interviste magari non come siamo abituati a sentirle, no? Le interviste, quelle molto controllate, dove non si sgarra di un millimetro, si dicono le cose.
Infatti si nota questa libertà di parola che è stata data ai calciatori, che non è sempre così scontato, perché sappiamo com'è difficile averle, anche semplicemente forse per le televisioni, delle interviste.
Totalmente. Infatti secondo me loro proprio hanno, in maniera, devo dire, non prendo nessun tipo di merito, forse chi potrebbe avere del merito è Marco, l'autore delle domande. In realtà loro hanno proprio allegramente sfatato il mito del calciatore ottuso e obbediente, sì, che non dice niente, che non sia ecumenico, che non sia super, cioè che non sia minimamente interpretabile. Invece nel film, ed è quella la parte che mi ha sorpreso positivamente di più, alla fine, guardandoci il materiale, riguardandolo, viene fuori una grande maturità, un ovvio orgoglio per i colori, un grandissimo attaccamento e tra con gli altri compagni, che è uno delle ovvie ricette per vincere così.
Stranieri che parlano italiano perfettamente.
Poi stranieri come Turan.
E che stranieri.
È un personaggio formidabile. Sì. E in generale un'ironia e in certi casi un'autoironia formidabile. Per cui quello secondo me ha un po' salvato il film, che rischiava di essere uno specialone
sportivo. Sì, certo. No, diciamo anche che ovviamente ci sono degli interventi di appassionati interisti e appassionate interisti, da Gabriele Salvatores a Matilde Gioli, che è stata anche una sorpresa. Sono molto carine le parti con lei, perché in questo film, diciamolo, ci sono poche donne, c'è Roslyn Lane e c'è Matilde Gioli. È un po' il problema del calcio.
Lo so.
Però vabbè, ovviamente non stiamo a parlare di questo. Allora ti faccio una domanda che ho visto che sta girando in rete e mi è stata fatta anche personalmente dal nostro Claudio Agostoni, come sappiamo, interista sfegatato che è venuto a vedere il documentario. Ma la domanda è: come mai non viene mai citato Zhang? Che è una domanda che comunque credo che stia girando abbastanza.
La cosa buffa che io parlavo molto spesso quando l'ufficio stampa dell'Inter mi diceva: no, questo non si può fare, questo non si può dire, qua non si può andare. Io li guardavo dicendo: ma cosa stai dicendo? Ma perché? E loro mi dicono: no, ma non ti preoccupare, tu magari non puoi arrivare, non ci pensi, ma con tutta una dietrologia strana, certe volte che mi sembrava anche un po' eccessiva. Questa stessa persona, di cui non dirò il nome affettuosamente, mi ha detto: vedrai che adesso esce il film, guarda alcune testate, mi ha fatto il nome di una testata che non dico, e vedrai che il modo per andare addosso all'Inter, al documentario, lo troveranno. Infatti ho visto che la polemica su Zhang, Marotta ci mette una pezza, l'Inter nasconde sotto il tappeto. In realtà, se tu vedi nel documentario, di dirigenze precedenti non c'è niente. E poi io, allora, quando abbiamo cominciato il documentario e Zhang era ancora presidente, ci siamo domandati se l'avremmo intervistato, e lui era in Cina e abbiamo pensato, lo facciamo in call, in Skype, roba del genere, aspettiamo che venga in Italia. Poi ovviamente è successo il patatrac, che perché c'è stato il cambio di presidenza, a quel punto è ovvio che è stato un momento complicato, ma ci mancherebbe altro, nessuno fa finta che non lo sia. Però pensare che tu devi espiare la colpa di un passaggio di proprietà,
cioè diventava un altro film,
cioè diventava una cosa che quasi programmatica, cioè non c'è l'intervista a Moratti, non c'è l'intervista alla Galla, perché in realtà è fondamentalmente è il film è incentrato su questa squadra. Poi Gabriele Salvatore, che ha fatto un'intervista secondo me meravigliosa, ci ha portato altrove, più indietro, e anche in Liga ha fatto una roba molto bella. Ho un po' la sensazione che attaccarsi al fatto che non ci sia Zhang, te lo dice uno che non è un tifoso, io non sono un tifoso sfegatato assolutamente, se ci fosse stato l'avrei intervistato volentieri. Quando abbiamo capito che non era possibile logisticamente, abbiamo un po' chiuso la porta, cioè abbiamo chiuso l'argomento.
Momenti difficili di queste riprese anche con gli stessi calciatori?
No, con i ragazzi devo dire no, perché non so come dire, molto tutto sommato disponibili per quel poco tempo, come dicevamo prima, no? Poi generalmente la celebrity è molto più disponibile di quanto non lo è il suo ufficio stampa, perché il suo ufficio
certo.
stampa giustamente deve fare quella parte lì. Quindi no, con loro forse l'unica cosa, certe volte uscivamo dall'intervista contenti, consapevoli di avere del materiale buono, certe altre volte meno, per poi però probabilmente ricredermi nella maggior parte dei casi in montaggio, perché devo dire che non c'è nessuno che è stato poco loquace e poco intelligente. No, momenti difficili certo, io non sono un control freak, però io sono abituato a lavorare con le sceneggiature, quindi un documentario dove nessun tipo di previsione era possibile mantenerla, perché noi abbiamo cominciato a girare, giravamo, avevamo un'idea di struttura, ma
quindi si è andato anche un po' a improvvisare.
Totalmente. E quindi quello è stato anche abbastanza terapeutico. In quei alcuni momenti di sconforto in cui non sapevo, in cui temevo che il risultato sarebbe stato uno special alla Sky o DAZN con i gol.
Si capisce che non si vuole cadere in quello e si vede la differenza naturalmente. Non voglio attirarmi io niente, né da parte degli interisti né da parte di quelli non interisti. Questo qua è un film solo per interisti.
Onestamente.
Certo.
Volevamo fare un film per chiunque.
Ma non è possibile quando c'è una squadra di mezzo.
Ma come si fa? No, allora, devo dire, io ho visto un documentario recentemente sulla storia di questo allenatore scozzese, working class, anni 40, Scozia, rivolte sindacali, quello è un documentario per tutti.
Sì. No, chiaro, ma era una battuta, in realtà era così.
No, quello dire... che posso dire è che se non c'è, come Bachi, un tifoso proprio che c'è la morte con l'Inter, o interista, cioè milanista proprio che con... Allora, un appassionato di calcio magari può godersi.
Ok, sì, quello ci può stare.
Però certo. Tendenzialmente per interisti, non devi far finta di niente.
Grazie Carlo Sigon.
Grazie,
ricordiamo il titolo Inter, due stelle sul cuore, non è un titolo difficile da ricordare. A presto.
A presto, grazie a tutti, ciao.
Ecco Barbara, questa è stata l'ultima conversazione.
A presto. Sicuramente poi insomma nei prossimi mesi, nelle prossime settimane ci saranno delle occasioni per ricordarlo proiettando i suoi film, anche perché appunto come dicevamo a Milano lui ha un po' conosciuto tutte le situazioni cinematografiche, musicali, insomma era conosciuto e conosceva tutti un po', poi come quando si arriva questa generazione qui ha incontrato tantissima gente, quindi ci sarà il modo di ricordarlo, di dire cose belle su di lui e, insomma, ciao Carlo.
Bene, grazie a Barbara Sorrentini per averci portato questa intervista, ci risentiamo presto Barbara, buon weekend.
Grazie, ciao.
Wait until the shower cries, for every drip breaks the ice. The sweat and the steam, this gushing heat. Our bodies warm, confide in me. I'll put down everyone, I'll put down a dagger. Every slip's click is a slip. Closer. Hear the tremble in our voice. Hear the stutter in your choice of words. I like to reminisce about the bridges and the bliss we shared.
Ed ecco, questo è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, con voi fino alle notizie delle 12.30, ma siamo ancora nella prima parte, dopo aver ricordato Carlo Sigon, cosa che sicuramente faremo ancora. Noi siamo qui con Tiziana Ricci perché parliamo di cosa, Titti?
Cara Ira, parliamo di un grande Bernini a Roma, a Palazzo Barberini. Allora, intanto devo dire subito che per vedere le opere di Bernini bisogna andare a Roma, perché Roma è un museo a cielo aperto. Poi magari vi elenco rapidamente dove potete vedere le cose più belle. Però c'è una mostra interessante a Palazzo Barberini, perché il focus è sul rapporto tra Gian Lorenzo Bernini e Maffeo Barberini, che era Papa Urbano VIII. E Papa Urbano VIII aveva preso sotto l'ala Gian Lorenzo Bernini, ne aveva subito intuito il talento, visto il talento, e lo voleva far diventare il nuovo Michelangelo. Infatti gli ha affidato un sacco di opere, di commissioni, e la cosa interessante di questo percorso è che fa vedere proprio questo rapporto tra il Bernini e Papa Urbano VIII. E l'altra cosa che così ho trovato piuttosto interessante è che gli studiosi, perché c'è un comitato di studiosi, riflettono sulle origini del barocco, perché lì stanno discutendo, perché chi lo colloca intorno al 1600 con Carracci e Caravaggio e lo vede affermarsi pienamente invece negli anni 30 proprio con Lorenzo Bernini, Pietro da Cortona e il Borromini. Quindi tra studiosi c'è questo dibattito. Le opere esposte sono interessanti, secondo me non sono le più belle di Bernini, perché le più belle sono in giro per Roma, e dopo, come dicevo, vi dico rapidamente. Però ecco, c'è per esempio un San Sebastiano che viene dal Museo Thyssen di Madrid, poi c'è un Putto con Drago che Gian Lorenzo ha fatto insieme a Pietro Bernini, suo padre, e le quattro stagioni di Pietro Bernini, e poi tanti busti dedicati appunto a Papa Urbano VIII e ai parenti della famiglia Bernini. E poi ci sono dei dipinti belli, devo dire, di Guido Reni, c'è una Maddalena penitente e un busto di Costanza Bonarelli, che era l'amante del Bernini, con cui lui ha avuto una storia burrascosa che poi alla fine l'ha anche sfregiata per gelosia. E, vabbè. Comunque adesso io vorrei farvi sentire i curatori della mostra, che sono due studiosi, Andrea Bacchi e Maurizia Cicconi, che ho incontrato durante la visita, la presentazione della mostra.
Il progetto nasce dall'idea di mettere a fuoco proprio questo rapporto speciale, perché sappiamo bene sono state fatte in passato mostre su Bernini e anche proprio qui mostre sui Barberini, ma diciamo non era mai stato messo a fuoco il rapporto, che è un rapporto personale ma anche intellettuale, fra Maffeo, poi Urbano quando diventa Papa, e Gian Lorenzo Bernini.
Perché è stata un po' una svolta nella vita di Bernini, no?
Certo, perché Maffeo scopre Bernini ancora giovanissimo, quando Bernini è uno scultore straordinario in grado di dominare il marmo come nessun altro, e già lì Maffeo parla di Bernini come Michelangelo del suo secolo. Ma poi, una volta diventato Papa, non si accontenta di quello e vuole che Bernini, come Michelangelo nel Cinquecento, diventi anche un grande architetto e un grande pittore, e lo getta, diciamo, nel cantiere di San Pietro.
E gli commissiona anche, diciamo, la decorazione.
Assolutamente sì, come ha detto Andrea Bacchi, Gian Lorenzo Bernini viene effettivamente proprio gettato nel cantiere che Urbano VIII, non appena eletto pontefice, apre su San Pietro. La sistemazione interna di San Pietro è una delle grandi priorità del pontificato di Urbano VIII, e anche, come dire, con un gesto senz'altro di imperio, Urbano VIII non considera Carlo Maderno, che era l'architetto ufficiale della Basilica di San Pietro e quindi quello al quale avrebbe dovuto affidare la regia appunto del baldacchino, ma anche della sistemazione della crociera.
Invece lui preferisce...
decide d'autorità, anche andando contro la congregazione dei cardinali che presiedeva la fabbrica di San Pietro, decide d'autorità che sarebbe dovuto essere l'ancora giovane Gian Lorenzo Bernini a occuparsi della sistemazione della crociera, che era una delle grandi priorità e preoccupazioni, proprio perché l'impianto centrale di Michelangelo era stato in qualche modo alterato, se non addirittura stravolto, dalla realizzazione della pianta longitudinale voluta dal predecessore di Urbano VIII, cioè da Papa Paolo V. Quindi per Urbano VIII era prioritario restituire centralità alla crociera, alla grande cupola michelangelesco e quindi soprattutto all'altare maggiore, al di sotto della quale si trovava la tomba di Pietro.
In questo percorso come avete fatto a rendere questo periodo felice per Bernini?
Beh, diciamo, la parte su San Pietro è proprio la parte più evocativa, perché naturalmente non ci sono i grandi monumenti, ma abbiamo esposto disegni, modelli in terracotta, bronzetti, dipinti, oggetti come il martello, forse su disegno di Bernini, per aprire la Porta Santa. Quindi una tipologia di opere molto diversificate, ma che ci pare evochi molto bene quel straordinario cantiere. E poi invece ci siamo concentrati sui punti di forza appunto della produzione di Bernini in quegli anni, e quindi soprattutto l'attività ritrattistica. Bernini, diciamo, è forse il primo artista nel 600 che dà questo peso straordinario ai ritratti, perché per uno scultore il ritratto era una sfida, perché naturalmente, come diceva Bernini, se ci imbiancassimo il volto nessuno ci riconosce, perché la nostra fisionomia viene non tanto dalla nostra struttura.
Dovevano rendere le certo, espressioni, i sentimenti.
Ma dai, e i colori, e lui vuole fare tutto questo nel marmo. E qui abbiamo riunito una serie di busti, direi spettacolari, che vengono da Parigi, dalla Danimarca, dall'America, da Londra, da Washington, e che credo restituiscano bene questo ruolo unico che ha avuto Bernini. E tutto questo è coronato nell'ultima sala, quella dove ci troviamo, non so se vuoi dire qualcosa, su Costanza Bonarelli.
Sì. Ah, dov'è?
È lì all'angolo dietro
sfregiata,
di lei.
No.
No, perché questo busto risale a un periodo appena precedente alla tragica vicenda che coinvolse appunto una pagina non felice, diciamo così, della biografia di Gian Lorenzo Bernini. Costanza Bonarelli chi era? Era l'amante di Gian Lorenzo Bernini, una donna sposata, moglie di uno degli scultori attivi nella bottega di Gian Lorenzo, con la quale lui intrecciò una relazione sentimentale estremamente passionale. Era follemente innamorato della donna, che effettivamente poi, come mostra anche il suo ritratto, doveva essere una bellissima
bella,
donna,
sì.
Che contemporaneamente a Gian Lorenzo Bernini intrattenne anche una analoga relazione con il fratello dello scultore, con Luigi Bernini. Una volta scoperta questa adulterio, duplice adulterio di Costanza Bonarelli, Gian Lorenzo Bernini uscì veramente pazzo e furibondo e ordinò a un sicario di sfregiare la donna in segno proprio di disprezzo.
Quindi, però chiudiamo dicendo, sì, che la donna non si perse d'animo.
No.
Cioè, è un personaggio straordinario del 600, perché, come hanno mostrato le ricerche di una collega americana, Sarah McPhee, fu prima ricoverata in questo ospizio dove c'erano le donne appunto che sfregiate, non solo le donne, ma successivamente ne uscì e riuscì ad impiantare un'attività di commercio di opere d'arte, di marmi antichi e di pitture moderne.
Ecco, quindi Costanza Bonarelli si è rifatta, come avete sentito, sì, una donna in gamba, ecco. E, ecco, io prima vi dicevo, se volete vedere Bernini a Roma, andate in giro per Roma, e vi dico rapidamente, allora, il baldacchino di San Pietro e il colonnato di San Pietro e la tomba di Urbano VIII, la fontana dei quattro fiumi in Piazza Navona, l'estasi di Santa Teresa, che è una cosa meravigliosa, nella chiesa di Santa Maria della Vittoria. E però occhio agli orari, perché io ci sono andata al volo l'altro giorno, ho trovato la chiesa chiusa. Galleria Borghese, che ospita Apollo e Daphne, il ratto di Proserpina, David, Enea e Anchise. Poi ci sono i musei capitolini e altre opere, tra cui la Medusa. Al Ponte Sant'Angelo, 10 angeli, fatti appunto da Bernini. E in Piazza Barberini, la Fontana del Tritone e la Fontana delle Api, le api che erano uno dei simboli della famiglia Barberini. Quindi capite bene che andate sì a Palazzo Barberini, però fatevi un giro per Roma, perché veramente ci sono più opere in giro per Roma che non lì. Comunque è una mostra molto interessante, come dicevo. Ira, prima di andarvene io farei un appello annuncio, posso?
Di andartene.
Sì, cosa ho detto?
Di andarvene. Allora, andarvene. No, io mi sono preoccupata, dicevo, vabbè, Titi, non vado. Cioè, però non...
Perché penso sempre di essere in due, parlo con me stessa. Allora, vi ricordo che qui a Radio Popolare...
Scusa, c'è... l'ho capita adesso, scusami. Ecco,
vi ricordo che qui a Radio Popolare c'è il catalogo della mostra 50 e 50, costa 30 euro, venite a prendervelo, se anche l'avete prenotato a ritirarlo. Se invece abitate lontano o volete far tutto, potete andare nel sito di Radio Popolare, trovate tutte le indicazioni per acquistarlo anche appunto online, però insomma vi spiegano tutto lì. Se invece venite qua, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17, occhio perché gli altri giorni la segreteria è chiusa, giustamente.
Va bene, allora grazie Tiziana Ricci, il catalogo è molto bello, quindi non perdetelo. Grazie.
Allora noi andiamo adesso.
Va bene, vi saluto entrambe. Ciao.
Ciao.
Allora, adesso c'è un po' di pubblicità, noi torniamo dopo con la seconda parte.
Golden sun into these deep cuts. Me holding. time lapse.
Seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Ne approfitto perché ci sono tante cose che sono iniziate che vale la pena di ricordarvi. E allora, innanzitutto, per esempio, vi ricordo che quest'oggi per i concerti dell'Accademia, i solisti dell'Accademia di Perfezionamento per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala, con Michele D'Elia al pianoforte, eseguiranno un concerto con musiche di molti compositori, ovviamente di musica lirica, da Bellini a Donizetti a Verdi a Rossini, alle ore 17 al Ridotto dei Palchi, Auditorium Toscanini. Questa sera anche la stagione sinfonica dell'Orchestra Sinfonica di Milano, diretta da Joël Gamzou, per Mahler 10, un ciclo appunto dedicato al compositore, sarà alle ore 20 in concerto. Mentre vi ricordo, come abbiamo fatto anche parlandone con la presidente dell'Orchestra Sinfonica di Milano, Ambra Redaelli, che in occasione dei Giochi Olimpici Invernali la Sinfonica e il Coro Sinfonico di Milano, insieme a quattro solisti, eseguiranno la Nona di Beethoven domani alle ore 17, diretti dal direttore musicale della Sinfonica Emmanuel Cechnavorian in Sala Verdi al Conservatorio, appunto in occasione delle Olimpiadi Invernali. Fra poco tornerò a parlarvi di musica e di lirica insieme a Giovanni Chiodi. Qualcuno forse avrà notato che ieri la sua rubrica non è andata in onda, ma è stato lui a chiedercelo perché ci ha mandato una corrispondenza su un'opera ritrovata, ma ve lo dico fra un attimo. Intanto vi ricordo che ci sono alcuni spettacoli che hanno appena debuttato, stanno per debuttare. In particolare mi sta a cuore dire che l'Atelier Carlo Colla e Figli debutta domani con una nuova produzione, Romeo e Giulietta, firmata da Franco Citterio, nel suo auditorium di via Montegani. E poi ancora ci sarà un altro appuntamento in teatro, che è quello con le poesie dal basso di Vincenzo Zampa, fino a domenica nel ciclo Nuove Storie all'Elfo Puccini di Milano, mescolando appunto poesia, reading, performance e musica dal vivo a partire dal basso proprio come strumento, quindi poesie dal basso, ecco il perché del titolo. Desidera di Giulia Di Sacco, abbiamo sentito ieri l'intervista che ci ha concesso in conversazione al Suggeritore Night Live lunedì scorso. Desidera, la difficile vita dei millennials a partire dall'ansia prestazionale, al filo drammatici fino a domenica, la replica di oggi alle 20:30. Ancora una settimana di bontà fino a domenica, la regia di Emanuele Conte in trasferta, in tournée al Teatro Fontana alle 20:30, questo spettacolo del Teatro della Tosse. E poi non perdetevi La gatta sul tetto che scotta, la regia di Leonardo Lidi, uno dei titoli con cui Valentina Picello, che ne è protagonista, ha ricevuto il premio UBU 2025, fino a domenica in scena appunto al Franco Parenti. Ancora la compagnia Stivalaccio Teatro, che abbiamo avuto ospite proprio a Cult e che ha ridato vita alla commedia dell'arte a partire da Antichi Canovacci, riprende il suo Arlecchino muto per spavento, che è andato anche a Parigi con grande successo, la regia di Marco Zoppello, che è anche cointerprete, al Teatro Menotti fino a domani. Mentre un debutto recente, quello di Roberto Trifirò con Cemento di Thomas Bernard, un bel testo sulla sindrome da pagina bianca di un autore. E infine vi ricordo ancora una volta che al Teatro Punto Zero Beccaria, Alice Augmented, lo spettacolo che già aveva debuttato la scorsa stagione con in scena anche giovani detenuti e detenute del carcere minorile Beccaria, per la regia di Giuseppe Scutellà, l'ispirazione è Lewis Carroll, ma appunto si parla di realtà aumentata applicata alla scena. E infine un altro Romeo e Giulietta, Romeo and Juliet Juliet are Dead, la rivisitazione di Laura Pasetti, che da tanti anni lavora in Gran Bretagna, pur essendo cresciuta e nata artisticamente dal Piccolo Teatro, al Teatro Verdi di Via Pastrengo, gestito dal Burato, che ha ricominciato così discretamente a proporre degli spettacoli dal vivo. La sala era chiusa da tanto tempo e adesso riapre, quindi potete andare a vedere anche questo spettacolo. E perché sono stata in silenzio su un'opera ritrovata? È quella dei Pomeriggi Musicali, che, o meglio, eseguita dall'Orchestra dei Pomeriggi Musicali al Verme. In un debutto molto atteso, l'opera è intitolata Marina, è un'opera ritrovata di Umberto Giordano, e a vedere il debutto di quest'opera, che sarà in scena anche domani, sempre dal Verme, c'era il nostro Giovanni Chiodi, che quindi ci ha chiesto di celebrare la sua rubrica del giovedì per una volta di venerdì.
Oggi vi parlo di Marina di Umberto Giordano, la sua prima opera, finora inedita, è andata in scena ieri sera in forma di concerto al Teatro Dal Verme di Milano in prima mondiale. Composta nel 1888 da un Giordano poco più che ventenne, studente di Conservatorio Napoli, per il concorso indetto dalla casa editrice Sonzogno, la prima opera del musicista foggiano non fu mai rappresentata. Il concorso, infatti, fu vinto da Mascagni con Cavalleria Rusticana, ma Giordano si posizionò bene, si fece notare e ottenne comunque un contratto per la sua prima opera, Mala Vita, in cui rielaborò brani di Marina e sul canovaccio lasciò calare il silenzio. Riscoperta nella biblioteca di Yale, l'Editio Princeps della partitura autografa è stata ora pubblicata dalla LIM a cura di Andrea Ghis e il libretto perduto è stato ricostruito da Emanuele D'Angelo e ieri sera al Teatro Dal Verme è risuonata in pubblico per la prima volta. Prime impressioni a caldo. Un'ora di musica, soggetto trucemente verista, contemporaneo, siamo però in Montenegro, in piena guerra, due caratteri fortemente scolpiti, Marina e Giorgio, montenegrina lei, serbo lui, quindi nemici. Alle spalle di lei una famiglia patriarcale e violenta, cappeggiata da un fratello, un fidanzato ancora più truce e arido, un mondo violento, insomma, in cui l'unica luce viene dal giovane nemico, di cui Marina, che lo salva, si innamora. Ma è un amore proibito. Scoperta la tresca, che è anche un tradimento della patria, la diretta conseguenza è un'esecuzione per lui, un femminicidio per lei, sotto gli occhi esterefatti, ma dopo il fattaccio, me complici del fratello. Libretto del napoletano Enrico Golisciani non è tra i suoi migliori, il successivo delizioso segreto di Susanna è ben altra cosa ed è tagliato con l'accetta, con un lessico molto particolare. La struttura drammaturgica è semplice, la scrittura interessante e soprattutto Giordano sa veramente già scrivere soprattutto la parte vocale, ma anche la parte orchestrale è molto interessante. Vocalmente dominano due parti micidiali, soprano e tenore, spinti all'estremo del pentagramma. Si gravita nella zona medio-bassa con improvvise impennate in acuto. Le due parti baritonali di Lambro e Daniele fanno da contorno, ma i veri protagonisti sono i due giovani, qui affidati per Marina alla voce sicura, piena, salda colonna di suono dal grave all'acuto di Eleonora Buratto, che canta con passione, energia, generosità, ma sempre tenuta perfettamente sotto controllo. Ha fatto veramente un lavoro vocale eccezionale. Freddy De Tomaso, che sta cantando Luisa Miller a Vienna, vanta il materiale privilegiato che si sa e lo convoglia verso una prestazione muscolare drammatica, ma si concede anche una smorzatura in acuto che gli vale un applauso a scena aperta. La scrittura melodica, lo slancio, l'impeto richiesto, le due voci sono assicurati. Lo scavo psicologico è più di lei che di lui, è la parte proprio meno a senso unico, impressionante, anche se da soprano drammatico, sempre scoperta, sempre tesa. Parti per voci d'acciaio. Giordano, in piena fase verista, troverà accenti più lirici, più sfumati nel seguito della sua carriera. Qui è tutto passione, cieca, travolgente, fosca. Mondo senza uscita, cupo e protervo. Una prova impegnativa anche per il coro, che nell'occasione era quello del Petruzzelli di Bari, che ha vari interventi, direzione energica, accesa, d'impeto da parte di Vincenzo Militari, una prestazione convincente dell'orchestra, che è quella dei pomeriggi musicali, e ottimi Miai Damian, Lambro Poderoso e Nicola Smog Daniele. Era la prima assoluta di un microdramma in un atto unico. Si replica sabato alle ore 17 e dell'evento sarà realizzata una registrazione discografica. Sala pienissima, introduzione di Raffaele Mellace. Per un momento siamo tornati a rivivere la vita artistica e teatrale della Milano di fine Ottocento, ma soprattutto della storia del teatro dal Verme, l'epoca dei grandi debutti, non so, quello di Puccini con Le Villi nel 1884 o di Leoncavallo con I Pagliacci nel 1892. Quindi il dal Verme era veramente la sede più adatta per questa Marina. Qualche anticipazione all'orizzonte: Falstaff a Napoli, regia Laurent Pelly, protagonista Luca Salsi, si va in scena domenica ovviamente al Teatro di San Carlo, e poi nelle prossime settimane avremo Cavalleria Rusticana e Pagliacci a Firenze, regia di Robert Carsen, Macbeth a Torino, direttore Riccardo Muti, con Chiara Muti alla regia, e ne riparleremo.
E infatti ritroveremo la rubrica di Giovanni Chiodi, che quest'oggi è andata eccezionalmente proprio perché doveva assistere ieri alla prima di Marina di Umberto Giordano, e vi ricordo l'opera sarà in scena anche domani al Teatro dal Verme alle ore 17, lo ritroveremo nel suo giorno dedicato, cioè il giovedì.
Se mi fermerò, se non rischio più niente, e se aspetterò, ma io muoio in fretta, io brucio di passioni e vivo pienamente in preda alle emozioni, e non ho più paura, ormai non temo niente. Chi vive morirà, chi vive morirà, chi vive morirà. Ma chi vive per sempre, vive per amore, grande gioia o dolore, o un'altra buona ragione. Griderò con tutto il fiato che ho e vivo pienamente in preda alle emozioni, e non ho più paura, ormai non temo niente. Chi vive morirà, chi vive morirà, chi vive morirà.
Ed era Andrea Laszlo De Simone, uno dei grandi talenti che si sono rivelati negli ultimi anni e di cui abbiamo spesso parlato nelle trasmissioni musicali di Radio Popolare. Pienamente, insomma, io lo apprezzo molto e quando posso ve lo faccio ascoltare. Roberto ci chiede: il catalogo della mostra di Radio Popolare si può ritirare solo fino alle 17? Sì, Roberto, perché poi la reception giustamente ha anche i suoi orari di lavoro, però insomma puoi telefonare e metterti d'accordo su una possibilità di ritiro altra, oppure per fartelo spedire a casa. Basta che tu scriva prenotazioni@radiopopolare.it e ti risponderanno se hai appunto un problema ad arrivare in altri orari. Adesso invece noi abbiamo, come sempre, perché ci stiamo avvicinando alla fine della settimana e anche della puntata, il nostro appuntamento con i fumetti e con Antonio Serra. Bentornato Antonio, come va?
Buongiorno a tutti, diciamo che va bene, insomma, inevitabilmente.
Allora, dunque, noi usciamo un pochino dalla febbre delle Olimpiadi invernali, se mai febbre c'è stata, che non sia proprio la febbre quella, insomma,
no,
di stagione.
Certo.
E invece parliamo di un bel libro che vedo chiaramente aperto davanti a te, è soprattutto lungo, è un albo.
È una delle ragioni per cui parlarne, ora lo facciamo suonare.
Ecco, quindi diciamo che è anche corposo.
Perché è addirittura più alto del microfono.
Più alto del microfono, è solo che ti stai allontanando pericolosamente.
Scusami.
Dal microfono, e non, adesso ti posso anche un po' alzare di volume, posso aiutarti in modo che tu abbia posizione.
Volevi
sfogliarlo.
No, sì. Volevo ritrovare il sommario che ho perso.
Perché ti ho costretto a far
esatto, l'ho trovato.
Ecco.
No, più giusto per poter citare i titoli esatti delle storie.
Anche questioni logistiche.
Esatto. Allora, di cosa parliamo? Partiamo da una nota triste, ma poi fortunatamente ci divertiamo, insomma. La nota triste è che sono esattamente 2 anni che è scomparso Alfredo Castelli, il creatore di Martin Mister, ma anche di tantissimi altri personaggi, tanto per dire uno, gli aristocratici, l'Ombra, insomma, che è stato non solo un grandissimo autore di fumetti, ma anche il mio maestro, nel senso che senza Alfredo Castelli non ci sarebbe Antonio Serra, ma anche un uomo straordinario che aveva un'ironia incredibile e una passione per i fumetti che lo hanno portato a scrivere e realizzare tantissimi libri di storia proprio sui fumetti. E quindi qua abbiamo un libro che è un compendio di tutti questi elementi di Alfredo, perché Martin Mister è un personaggio che pubblicato dalla casa editrice, è un archeologo, come tutti sapranno, insomma, e viene pubblicato nel normale formato Bonelli, il classico formato rettangolare verticale dei nostri fumetti. Ma Alfredo ha sempre avuto una straordinaria passione per le strisce quotidiane che uscivano nei giornali negli Stati Uniti, e quindi tantissime volte, in tantissime occasioni, propose l'ipotesi di poter trasformare queste storie verticali in storie orizzontali, come se fossero delle strisce quotidiane. Questa idea venne accolta e quindi dagli anni 80 fino all'inizio degli anni 90 diversi quotidiani italiani, Il Piccolo, La Notte, che ancora esiste, e la stessa catena, diciamo, dei quotidiani gestiti dal gruppo Repubblica L'Espresso e così via, eccetera, pubblicarono alcuni racconti di Martin Mister, appunto trasformati, modificati in un formato che non era il loro originario, ma che potesse essere letto a piccole puntate appunto quotidiane, che permettevano di mettere un piccolo riassunto in ogni, a un inizio di ogni pagina e così via. E era un divertissement per Alfredo questa cosa, si divertiva tantissimo a rimontare, ma anche a riscrivere, anche a rimaneggiare queste storie che venivano lette magari dopo qualche anno, no? Uno ristampa una storia dopo qualche anno, la rilegge e dice non sono più d'accordo con me stesso, diciamo, ecco. E questo volume le raccoglie, raccoglie quindi tante storie, Il tesoro di Loch Ness, Space Invaders, la bellissima capolavoro assoluto del fumetto italiano, Tempo Zero, L'amuletto di Tin Inan e Il mistero della Camera Rossa. Accompagnate appunto da un articolo, da un pezzo introduttivo dello stesso Castelli che ricostruisce la storia delle ragioni dell'esistenza delle strisce quotidiane nei giornali, e quindi appunto ecco qua l'Alfredo storico che fa il suo, diciamo, un articolo ricchissimo, incredibilmente dettagliato, ma non solo. Questa storia è quindi bellissima introduzione. Divertentissime queste storie ricche di ironia, nel finale invece è ancora storia del fumetto ma in un altro modo, perché Martin Mister, come tutti i personaggi dei fumetti, ha subito dei passaggi intermedi, no? Si va in giro, erano altri tempi, si andava in giro per editori, si proponevano delle idee finché non si trovava l'editore che gradiva quell'idea, che aveva voglia di pubblicarla e così via, e quindi Martin è passato attraverso diverse trasformazioni. E non ultima il fatto che all'inizio si chiamava Alan Quatermain, come il famoso avventuriero dei romanzi di Rider Haggard, e che addirittura aveva la faccia di James Coburn, invece di avere quella di James Franciscus, un altro attore molto famoso negli anni 70 e 80. E questa versione di Martin Mister, cioè di Alan Quatermain, è presente in questo volume, viene ristampata, era stata presentata su una rivista che era stata pubblicata negli anni 80, che si chiamava Super Gulp, che si chiamava così a causa della, del programma televisivo,
della trasmissione,
della quale Alfredo,
boom, crash,
esatto,
eccetera,
eccetera. Della quale Alfredo, al quale Alfredo collaborava, perché era uno degli autori di Nick Carter. E quindi e lì vennero pubblicate le prime puntate, poi questa rivista non andò bene, si trasformò, fallì, insomma, cosa, e la storia non venne mai completata. E quindi qui c'è quelle puntate che sono state pubblicate, chiaramente trasformate da verticali in orizzontali. Dopodiché c'è un riassunto di tutto quello che si sarebbe dovuto pubblicare, non era stato pubblicato, ma anche delle tavole di Martin Mister, perché poi la stessa storia, Alfredo non si butta via mai niente, la riutilizzò per Martin Mister, e quindi alcune pagine sceneggiate si potevano rimontare, e quindi c'è questo, come dire, divertente montaggio di elementi tutti diversi uno dall'altro, dove il personaggio cambia faccia e cambia anche nome, ma è sempre lo stesso e gli eventi rimangono coerenti con se stessi. Quindi insomma un libro veramente a fumetti, diciamo così, edito appunto proprio in questi giorni, è appena uscito proprio per ricordo di Alfredo. E niente, quindi abbiamo parlato abbastanza, direi impegnativamente, di Martin Mister, Le avventure a striscia di Martin Mister, edito da Sergio Bonelli Editore, in libreria e fumetteria, sono 270 pagine a 34 euro. L'ultimo blocco è tutto a colori, lo dico perché prima in bianco e nero, perché le nostre storie sono sempre, all'epoca erano sempre in bianco e nero. L'ultimo blocco è a colori.
Benissimo, allora grazie come sempre,
grazie
per
a voi.
Queste rubriche così preziose che ci portano davvero nel cuore di tutte le novità del settore di Antonio Serra, che ritroviamo venerdì prossimo, e noi vi lasciamo con Curtis Harding e il suo The Power. Lo ritroviamo nell'ultimo lavoro del 2025, sarà la nostra sigla finale prima delle notizie delle 12.30. Ci ritrovate naturalmente in podcast sul sito di Radio Popolare con gli argomenti di cui vi avremo parlato. Un saluto da Ira Rubini, buon fine settimana a voi, a risentirci da Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare.
Trouble don't last like it used to, and my joy comes faster. Rain don't feel like it used to, the sunlight feels better. Well,
just be your light, and don't you give up now. There'll be strife, but we gon' dance it out. When the pain is released and your love will increase, and the power will show in your love light. And the power.